Benvenuti al Daily Digest di sabato 30 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Antica Roma, la vulnerabilità strutturale delle insule e della plebe urbana. Cinema e tecnologia, la profonda ironia dietro gli effetti speciali di Terminator. Demografia globale, la fisica del disordine è l'allarmante scenario del 2064. Esplorazione spaziale, i limiti fisici della conquista di Marte e il ripiegamento lunare. Ferrari luce, il paradosso del mito e il fossato culturale nell'era dell'elettrico. Giappone feudale, il tramonto dei samurai e la diplomazia silenziosa dello Zen. Inghilterra dei Tudor, la crepe logiche della divisione razziale moderna. Robotica e automazione, la silenziosa avanzata cinese sul tarmac di Tokyo. Storia della Scozia, il collasso economico dei clan e la grande carestia delle Highlands e Tempio di Luxor, l'ingegneria del consenso e il riciclaggio monumentale a Tebe. Iniziamo!
Antica Roma, la vulnerabilità strutturale delle insule e della plebe urbana. Con oltre 1 milione di abitanti, l'antica Roma era un formicaio di insule, condomini di 6 piani costruiti con legno e argilla cruda da speculatori senza scrupoli. Senza acqua né servizi, la plebe viveva nel costante rischio di incendi e crolli, placata solo dalla distribuzione di grano e giochi circensi. La città nascosta, oltre i marmi del foro. La narrazione storica classica descrive spesso l'antica Roma attraverso i monumenti monumentali del foro, i marmi splendenti dei templi e la sofisticata legislazione del Senato. Questa rappresentazione trascura la cruda realtà quotidiana vissuta dalla plebe, la sterminata classe operaia e sottoproletaria ammassata nei quartieri più poveri della capitale, come la celebre e malfamata Subura. Con oltre 1 milione di abitanti stipati in uno spazio urbano cinto da mura, l'antica Roma era caratterizzata da una densità abitativa insostenibile, che esponeva la popolazione a costanti pericoli sanitari e strutturali. La gran parte dei cittadini non risiedeva nelle ariose domus a corte, ma all'interno delle insule, condomini multipiano che rappresentano il primo esempio di speculazione edilizia della storia occidentale. Costruite da imprenditori privati senza scrupoli utilizzando materiali scadenti come il legno, l'argilla cruda e cementi di scarsa qualità, queste strutture raggiungevano spesso i 6 o 7 piani d'altezza, ben oltre i limiti di sicurezza imposti da alcune normative imperiali tardive. Per massimizzare le rendite d'affitto, i proprietari suddividevano gli spazi in minuscole stanze buie e prive di ventilazione, i cenacula, affittate a prezzi esorbitanti a famiglie e singoli lavoratori. Le fonti letterarie, da Marziale a Giovenale, abbondano di descrizioni raccapriccianti della vita nelle insule, scale ripide e buie, muri umidi e crepati, rumori incessanti, odori nauseabondi e il pericolo costante di essere schiacciati da un crollo improvviso. I piani alti, privi di qualsiasi collegamento con l'acquedotto pubblico, erano totalmente sprovvisti di servizi igienici e camini, gli inquilini erano costretti a scaldarsi e illuminare le stanze tramite braceri a carbone e lucerne a olio, saturando l'aria di fumi tossici e creando un costante rischio di incendi devastanti che potevano distruggere interi quartieri in poche ore. Gli incendi erano così frequenti che a Roma operava un corpo di vigiles, ma la loro efficacia era limitata dalla mancanza di pressione idrica sufficiente nei piani alti. Le cronache tramandano notti in cui intere regioni della città venivano avvolte dalle fiamme, lasciando migliaia di persone senza casa e beni. La speculazione edilizia, tuttavia, non si fermava. Dopo un incendio, gli stessi imprenditori ricostruivano ancora più in fretta, con materiali ancor più scadenti, certi che la domanda di alloggi a basso costo fosse insaziabile. La speculazione edilizia è la figura del dominus insule. Il sistema delle insule era dominato dalla figura del dominus, spesso un ricco senatore o cavaliere che possedeva decine di questi casermoni. Non gestiva direttamente gli immobili, ma si affidava a intermediari insulari che riscuotevano gli affitti e si occupavano della manutenzione minima. I contratti di locazione erano a breve termine, spesso rinnovabili di anno in anno, e gli affitti erano esorbitanti rispetto ai salari medi. Un lavoratore non qualificato poteva spendere fino a 2/3 del suo reddito giornaliero per una stanza angusta. In caso di morosità, lo sfratto era immediato e senza appello. Questa pressione economica costringeva intere famiglie a condividere spazi minimi, aggravando le condizioni igieniche. La plebe urbana, esclusa dalla proprietà fondiaria e dipendente da lavori occasionali nei cantieri imperiali o al porto di Ostia, rappresentava una massa instabile pronta alla rivolta. L'istituzione dell'annona, cioè la distribuzione gratuita di grano mensile, è l'offerta sistematica di spettacoli gladiatori violenti, riassunte nella formula Panem et Circenses, fungevano da ammortizzatore psicologico e sociale, anestetizzando il malcontento popolare per evitare che la disperazione delle classi svantaggiate si trasformasse in un'insurrezione armata in grado di destabilizzare il cuore del potere imperiale. La crepa logica che l'analisi storica svela è che la stabilità dell'impero romano non poggiava solo sulle legioni, ma su un delicato equilibrio di welfare clientelare, mantenere la plebe di Roma in una condizione di sopravvivenza appena sufficiente, distraendola con intrattenimenti cruenti. Questo sistema, tuttavia, era intrinsecamente fragile, perché dipendeva dalla capacità di importare grano dall'Egitto e dall'Africa, e da un'autorità imperiale in grado di controllare i prezzi e prevenire le carestie. Quando questi pilastri vacillarono, nel III e IV secolo d.C., la plebe urbana fu la prima a subire le conseguenze, abbandonando progressivamente la città per rifugiarsi nelle campagne, in un processo di ruralizzazione che anticipò la fine del mondo antico. Eredità urbanistica e paralleli moderni. Le insule romane rappresentano un monito sulla pericolosità della speculazione edilizia incontrollata e sull'illusione che la crescita demografica possa essere gestita senza investimenti adeguati in infrastrutture e sicurezza abitativa. Molte megalopoli contemporanee, da Mumbai a Lagos a San Paolo, replicano dinamiche analoghe: edifici sovraffollati, materiali scadenti, assenza di servizi e rischio costante di incendi o collassi. La storia della plebe romana, con la sua dipendenza dal welfare statale e dagli intrattenimenti di massa, risuona in modo inquietante in un'epoca di crescenti disuguaglianze urbane. L'antica Roma, dietro la facciata di marmo, nascondeva una periferia di casermoni fatiscenti in cui la sopravvivenza era una sfida quotidiana. Una lezione di urbanistica e politica sociale che le città di oggi non possono permettersi di ignorare. Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Cinema e tecnologia. La profonda ironia dietro gli effetti speciali di Terminator. La saga di Terminator mette in guardia contro le macchine che sostituiscono l'uomo. Eppure, la rivoluzione digitale che rese possibile il T-1000 nel 1991 decretò proprio la fine degli artigiani degli effetti speciali, rimpiazzati dai computer. L'ironia suprema di un film che prediceva l'obsolescenza umana è la inconsapevolmente realizzata nell'industria del cinema. Il Terminator del 1984. Artigianato meccanico e stop motion. Nel 1984, la produzione del primo Terminator dovette affrontare fortissime limitazioni di bilancio. James Cameron, allora un regista emergente, disponeva di soli 6,4 milioni di dollari per realizzare un film di fantascienza credibile. Per dare vita all'implacabile cyborg interpretato da Arnold Schwarzenegger, il leggendario artista degli effetti speciali Stan Winston dovette affidarsi interamente all'ingegneria meccanica tradizionale. L'endoscheletro metallico del robot fu costruito sotto forma di un complesso animatrone azionato idraulicamente e tramite cavi da diversi operatori, mentre le sequenze dinamiche di camminata furono realizzate con la paziente tecnica dello stop motion, muovendo un modello in miniatura fotogramma per fotogramma. Queste tecniche richiedevano un'enorme manodopera artigianale: scultori, modellisti, pittori, operatori di pupazzi e ingegneri meccanici lavoravano fianco a fianco per settimane per ottenere pochi secondi di girato. Ogni inquadratura era un'impresa di precisione manuale che oggi sembra preistorica, ma che conferiva al robot una presenza fisica e una consistenza tattile che nessuna immagine digitale può completamente replicare. Il successo del film non fu solo di cassetta, ma critico. Terminator dimostrò che si poteva fare fantascienza di alto livello senza budget faraonici, a patto di avere ingegno e artigiani di talento. Il lavoro di Winston divenne un punto di riferimento per l'industria, che per tutti gli anni Ottanta continuò a perfezionare animatroni, modellini in scala e trucchi prostetici. Terminator 2 è la rivoluzione del morphing digitale. Nel 1991, con la produzione di Terminator 2, Il giorno del giudizio, Cameron compì il salto tecnologico definitivo. Per creare l'antagonista T-1000, composto di metallo liquido in grado di fluidificarsi e assumere qualsiasi sembianza, la produzione collaborò con lo studio Industrial Light Magic, sviluppando i primi programmi avanzati di modellazione digitale tridimensionale e di transizione morfologica dell'immagine, noti come morphing. Il budget salì a 102 milioni di dollari, cifra record per l'epoca, e gran parte di quei soldi fu investita in hardware Silicon Graphics e team di programmatori. Le sequenze in cui il T-1000 si trasforma, si rigenera dopo essere stato colpito o attraversa le sbarre di un cancello, richiesero mesi di rendering su costosi mainframe. Fu un successo straordinario. Il pubblico rimase a bocca aperta, e la critica acclamò il film come una pietra miliare degli effetti visivi. L'Oscar per i migliori effetti speciali fu la conferma che il cinema era entrato in una nuova era. L'analisi critica di questo passaggio tecnologico rivela un'ironia strutturale che la maggior parte degli spettatori trascura. La trama della saga di Terminator si configura come un severo monito contro lo sviluppo incontrollato delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, profetizzando uno scenario apocalittico in cui le macchine autonome sostituiscono interamente l'umanità, considerandola obsoleta. Sul piano della produzione cinematografica reale, si è verificato esattamente il medesimo processo descritto dalla sceneggiatura. L'incredibile successo e l'efficacia visiva degli effetti digitali di Terminator 2 dimostrarono ai grandi studi di Hollywood che i computer potevano ricreare qualsiasi scenario o attore virtuale con costi inferiori e flessibilità infinitamente superiore rispetto ai costruttori fisici. Questa rivoluzione informatica decretò il rapido declino e l'obsolescenza professionale di migliaia di artisti tradizionali, modellisti, scultori e burattinai meccanici, rimpiazzati dagli algoritmi grafici delle stazioni di lavoro digitali. L'ironia è perfetta. Un film che metteva in guardia contro la Skynet ha involontariamente creato la Skynet degli effetti speciali, che ha licenziato gli umani dal processo creativo. L'eredità di Terminator 2 è la perdita dell'artigianato. Oggi, quasi tutti gli effetti speciali dei blockbuster sono realizzati al computer, e il mestiere dell'animatronico è quasi scomparso. Solo pochi registi, come Christopher Nolan, insistono per utilizzare effetti pratici quando possibile, ma si tratta di eccezioni. La vicenda di Terminator rimane un caso esemplare di eterogenesi dei fini. L'opera d'arte che ammoniva sui pericoli della tecnologia ha accelerato proprio quella tecnologia che ha distrutto i posti di lavoro di coloro che l'avevano creata. La saga di Terminator è il perfetto esempio di profezia che si autoavvera. Mentre metteva in guardia contro le macchine che rimpiazzano l'uomo, stava già fornendo il pretesto per farlo, cancellando un'intera generazione di artisti della materia.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Demografia globale. La fisica del disordine è l'allarmante scenario del 2064. Le proiezioni ONU prevedono un picco di 10,3 miliardi di persone nel 2084. Ma un nuovo modello fisico di Zaccone e Trakenko, pubblicato su Chaos, Solaton's Fractals, applica le equazioni dei sistemi disordinati alla demografia, mostrando che uno shock alla capacità di carico del pianeta potrebbe innescare un crollo verticale e dimezzare la popolazione entro il 2064. I limiti dei modelli lineari delle Nazioni Unite. La pianificazione economica e sociale delle nazioni moderne si fonda su un presupposto rassicurante. La crescita della popolazione mondiale avverrà secondo traiettorie stabili e ampiamente prevedibili. I modelli tradizionali delle Nazioni Unite, ad esempio, proiettano un incremento demografico costante fino a un picco di circa 10,3 miliardi di persone nel 2084, seguito da un declino graduale e facilmente gestibile tramite riforme strutturali. Questa visione, derivata da estrapolazioni statistiche che tengono conto di tassi di fertilità decrescenti e miglioramenti nella salute globale, ha orientato per decenni le politiche di sviluppo, gli investimenti in infrastrutture e la distribuzione delle risorse alimentari. Tuttavia, essa si basa su una premessa implicita, che il sistema demografico umano risponda a dinamiche lineari o al più logistiche, in cui le variabili cambiano lentamente e le retroazioni negative stabilizzano il sistema. Questa rassicurante visione lineare è stata recentemente scossa da un approccio scientifico radicale proposto dai fisici teorici Alessio Zaccone dell'Università degli Studi di Milano e Kostia Trakenko della Queen Mary University of London. Il loro studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Chaos, Solaton's Fractals, applica alla demografia storica un'equazione differenziale non lineare presa in prestito dalla fisica teorica dei sistemi disordinati e dello stato solido, originariamente utilizzata per descrivere i passaggi di stato e la transizione vetrosa dei materiali. Ciò che rende inquietante questo lavoro è la dimostrazione che i sistemi complessi, come la popolazione umana, possono esibire cambiamenti di fase improvvisi e catastrofici, del tutto assenti dalle proiezioni ufficiali. I modelli classici, come quello di Malthus, crescita esponenziale, o di Verhulst, crescita logistica con limite di capacità portante, presuppongono un adattamento graduale. Il modello di Trakenko-Zaccone, invece, considera la popolazione come un sistema termodinamico fuori equilibrio, soggetto a fluttuazioni che, in prossimità di una soglia critica, possono innescare transizioni irreversibili. L'equazione, derivata dalla teoria dei liquidi e dei vetri, introduce un parametro dinamico che unifica i regimi di crescita malthusiana, logistica e iperbolica osservati nella storia umana. Analizzando i dati dall'era neolitica all'espansione della rivoluzione industriale fino alla decelerazione registrata a partire dal 1970, il modello evidenzia come il sistema demografico globale non si comporti come un flusso lineare, ma come una struttura fisica complessa che accumula tensione fino a un punto di rottura. La parte più sconcertante dello studio è la simulazione di uno shock esterno sulla capacità di carico del pianeta, se crisi ambientali acute, pandemie, guerre termonucleari o il collasso delle catene di distribuzione delle risorse dovessero ridurre d'improvviso la capacità portante della Terra a circa 2 miliardi di persone, la popolazione globale non subirebbe un calo lento e gestibile, ma andrebbe incontro a un collasso matematico verticale, dimezzandosi entro il 2064. Questa previsione non è una profezia, ma la conseguenza matematica di un sistema che si trova già in una regione di alta sensibilità ai parametri iniziali, un concetto familiare ai fisici che studiano i materiali vetrosi e le transizioni di fase. L'equazione di Trakenko-Zaccone è la fisica dei sistemi disordinati. L'equazione proposta dai due ricercatori è una generalizzazione dell'equazione logistica che include un termine di feedback non lineare dipendente dalla densità di popolazione e da un parametro di disordine che riflette l'eterogeneità delle risorse, delle tecnologie e delle strutture sociali. Nella fisica dello stato solido, equazioni simili descrivono il comportamento dei vetri di spin o dei materiali granulari, dove piccole perturbazioni possono provocare riarrangiamenti catastrofici, catastrofi di rigidità. Applicata alla demografia, questa matematica rivela che la storia umana non è stata una progressione uniforme, ma una sequenza di salti discontinui: l'invenzione dell'agricoltura, la rivoluzione industriale, la rivoluzione verde hanno ciascuno aumentato la capacità di carico in modo discreto, spostando il sistema verso nuovi equilibri temporanei. Oggi, però, ci stiamo avvicinando a un limite fisico globale: clima, suolo, acqua dolce, fosforo, e il sistema potrebbe non avere più stati intermedi accessibili. Invece di un atterraggio morbido, la popolazione potrebbe precipitare in un nuovo stato di equilibrio molto più basso, attraverso una dinamica di collasso che ricorda il crollo di una pila di sabbia o la rottura di un materiale fragile. I dati paleodemografici e storici, inclusi i crolli delle civiltà dell'Isola di Pasqua, dei Maya classici e dell'Impero Romano, mostrano pattern che ben si adattano a questo modello non lineare. La crepa logica latente che la stragrande maggioranza delle menti normali trascura risiede nell'illusione della resilienza sistemica. Si tende a considerare le dinamiche di natalità e mortalità come variabili indipendenti regolate esclusivamente da scelte individuali o politiche locali. Il modello di Trakenko-Zaccone dimostra invece che l'umanità e l'ambiente formano un sistema termodinamico chiuso e interconnesso. Quando un sistema complesso si trova in prossimità del proprio limite strutturale, una minima alterazione dei parametri di input può innescare una reazione a catena distruttiva ed estremamente rapida. Il potenziale dimezzamento della popolazione in soli 40 anni non è una previsione certa, ma rappresenta una simulazione matematica rigorosa che svela l'estrema vulnerabilità del nostro modello di sviluppo di fronte a improvvise variazioni delle condizioni al contorno. Implicazioni per le politiche globali. Se il modello è corretto, le attuali strategie di adattamento graduale, riduzione delle emissioni, obiettivi di sviluppo sostenibile, potrebbero essere tragicamente insufficienti. La prossimità a una soglia critica richiederebbe interventi radicali e immediati, non solo per mitigare il cambiamento climatico, ma per costruire ridondanze sistemiche nelle reti alimentari, idriche ed energetiche, in modo da aumentare la resilienza del sistema e allontanare il punto di collasso. La storia mostra che le civiltà che non hanno saputo riconoscere i segnali di avvicinamento alla soglia sono collassate bruscamente. Il contributo di Zaccone e Trakenko non è un catastrofismo fine a se stesso, ma un campanello d'allarme basato su una modellizzazione fisica che merita la massima attenzione da parte dei decisori politici e delle istituzioni internazionali. Il modello Trakenko-Zaccone ci avverte che la demografia non è una scienza lineare, il sistema Terra-Uomo è un materiale fragile, e la storia potrebbe ripetersi con un crollo improvviso se non agiamo subito per rafforzare la nostra resilienza globale. Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo.
Esplorazione spaziale. I limiti fisici della conquista di Marte è il ripiegamento lunare. SpaceX aveva promesso i primi umani su Marte entro il 2030. Ma il rifornimento orbitale, la produzione di metano su suolo alieno e le finestre di lancio ogni 26 mesi hanno rivelato crepe ingegneristiche insormontabili. Nel febbraio 2026, la società ha deviato le risorse sulla Luna. 2 giorni di viaggio, soccorsi rapidi, iterazione continua. Il sogno marziano si scontra con la fisica. L'architettura logistica di Starship e le sue criticità. I piani per la colonizzazione di Marte annunciati da SpaceX e dal suo fondatore Elon Musk rappresentano uno dei progetti industriali più ambiziosi della nostra epoca. L'architettura logistica poggia sul vettore pesante Starship, un veicolo spaziale riutilizzabile progettato per trasportare fino a 100 tonnellate di carico utile verso destinazioni interplanetarie. Nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate fino al 2024, La società stimava di poter lanciare le prime navette prive di equipaggio verso Marte entro la finestra di allineamento del 2026, seguite dai primi coloni umani nei successivi 4 anni. Tuttavia, l'osservazione scientifica del programma svela crepe ingegneristiche e logistiche colossali. Per inviare una singola Starship carica verso Marte, SpaceX deve rifornire i serbatoi del veicolo direttamente in orbita terrestre bassa prima della partenza. Questa operazione, nota come trasferimento di propellente criogenico, richiede una complessa e rischiosa sequenza di almeno 12 lanci consecutivi di navette cisterna. Un'operazione mai testata nello spazio è soggetta a enormi rischi operativi in caso di guasti a uno dei vettori. Il rifornimento orbitale è una danza delicata in cui due veicoli devono attraccare in microgravità e trasferire metano e ossigeno liquidi a temperature criogeniche senza perdite o esplosioni. Ogni errore potrebbe significare la perdita dell'intera missione e anni di ritardi. Inoltre, per consentire alla navetta di ripartire dal suolo marziano, è necessario implementare in modo completamente automatico un enorme impianto industriale chimico basato sulla reazione di Sabatier. Questa tecnologia deve estrarre tonnellate di anidride carbonica dall'atmosfera marziana e ghiaccio d'acqua dal sottosuolo per sintetizzare i 1200 tonnellate di metano e ossigeno liquidi necessari per il viaggio di ritorno. Un processo complesso che non è mai stato validato sul campo in ambiente extraterrestre. La polvere marziana, la variabilità delle risorse idriche e la necessità di operare senza alcun intervento umano rendono questa fase critica e piena di incognite. Il ripiegamento strategico su Moonbase Alpha. Di fronte a queste barriere fisiche, nel febbraio 2026 la dirigenza di SpaceX ha annunciato un radicale rinvio strategico di circa 5-7 anni del programma marziano, decidendo di deviare quasi tutte le proprie risorse sullo sviluppo di una città logistica permanente sulla Luna, denominata Moonbase Alpha. Questa svolta risponde a una rigida necessità matematica di riduzione dei rischi. La finestra di lancio per Marte si apre soltanto ogni 26 mesi e richiede un viaggio di 4 mesi esposto alle letali radiazioni cosmiche galattiche. In caso di avaria strutturale o carenza di cibo sul pianeta rosso, l'invio di soccorsi terrestri richiede anni. Al contrario, la Luna si trova a soli 2 giorni di viaggio e presenta finestre di lancio aperte ogni 10 giorni, consentendo una velocità di iterazione e una sicurezza di evacuazione infinitamente superiori. Moonbase Alpha fungerà da banco di prova per le tecnologie di utilizzo delle risorse in situ, ISRU, per la protezione dalle radiazioni e per i sistemi di supporto vitale a ciclo chiuso, riducendo gradualmente i rischi prima di affrontare il salto interplanetario. Questo ripiegamento dimostra che persino la più audace azienda aerospaziale privata ha dovuto piegarsi alla dura realtà della fisica dei trasporti, comprendendo che la colonizzazione spaziale richiede un approccio incrementale e privo di scorciatoie mediatiche. Le prospettive a lungo termine. Il rinvio del sogno marziano non significa la sua cancellazione, ma un suo ridimensionamento realistico. La Luna diventerà il trampolino di lancio per future missioni su Marte, ospitando depositi di carburante e basi di ricerca in cui gli astronauti potranno testare le tute, i rover pressurizzati e le serre idroponiche in un ambiente altrettanto ostile ma molto più accessibile. L'approccio incrementale è lo stesso che permise il successo delle missioni Apollo. Prima padroneggiare l'orbita terrestre, poi quella lunare, quindi l'atterraggio, e solo allora pensare a obiettivi più lontani. La fretta di Musk, seppur comprensibile per mantenere viva l'attenzione degli investitori, si è infranta contro le leggi della meccanica celeste e della termodinamica. Il ripiegamento di SpaceX sulla Luna non è una sconfitta, ma il riconoscimento che la colonizzazione del sistema solare sarà un processo paziente, scandito dai ritmi della fisica, non dalle timeline del marketing.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Ferrari Luce, il paradosso del mito è il fossato culturale nell'era dell'elettrico. Il 25 maggio 2026, la prima Ferrari elettrica, la Luce, è stata svelata tra gli onori del Quirinale e le critiche feroci di Montezemolo. Crollo in borsa, meno 8,37% a Milano, è prezzo di 550.000 euro.
Eppure il vero fossato non è tecnologico, ma culturale. Maranello trasforma l'auto in un'opera d'arte firmata Love From, fondata da Joni Ive.
La presentazione è il terremoto finanziario. La mattina del 25 maggio 2026, il Quirinale ha ospitato una cerimonia senza precedenti.
La presentazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della Ferrari Luce, la prima vettura interamente elettrica prodotta a Maranello. Un evento carico di simbolismo, in cui l'Italia proiettava la sua immagine di eccellenza manifatturiera verso un futuro sostenibile. Poche ore dopo, la stessa vettura veniva mostrata a Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, con la donazione di un volante futuristico che incarnava l'incontro tra ingegneria e spiritualità. Tuttavia, la narrativa trionfalistica si è scontrata immediatamente con il verdetto spietato dei mercati finanziari. All'apertura delle contrattazioni, il titolo Ferrari ha registrato un calo dell'8,37% sulla borsa di Milano e del 5,26% al Nasdaq, bruciando miliardi di capitalizzazione in pochi minuti. Gli analisti hanno attribuito il tracollo a un mix di scetticismo sul prezzo di lancio, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra della fascia media delle Supercar Hybrid, e di timori sulla capacità del marchio di mantenere la propria identità sonora e meccanica nell'era del silenzio elettrico. Luca Cordero di Montezemolo, presidente storico della Ferrari, ha rilasciato dichiarazioni roventi, sostenendo che la transizione forzata all'elettrico rischia di distruggere il mito costruito in 70 anni di vittorie in Formula 1 e di Gran Turismo con motori V12. La sua provocazione, almeno i cinesi non ci copieranno, ha fatto il giro del mondo, ma racchiude un'analisi ben più complessa di quanto sembri. La reazione negativa non è sorprendente se si considera il profilo della clientela Ferrari. L'acquirente tipo non è semplicemente un appassionato di prestazioni estreme, ma un collezionista che investe in un bene rifugio, in un oggetto il cui valore tende a crescere nel tempo grazie all'esclusività, alla storia e alla componente emotiva del rombo del motore. L'elettrico, per sua natura, azzera alcune di queste dimensioni. Il suono scompare, la complessità meccanica del propulsore viene sostituita da celle batteria standardizzabili. È la possibilità di replicare le prestazioni con componenti commodity diventa un rischio concreto. Il mercato lo ha capito immediatamente. Se la differenza tra una Ferrari e una vettura elettrica ad alte prestazioni si riduce a una questione di software e di accelerazione lineare, il differenziale di prezzo non regge. Ecco perché il titolo ha reagito in modo così violento. Tuttavia, ridurre l'analisi a una mera questione di cavalli e secondi sullo 0-100 significa non cogliere la sofisticata strategia che Maranello ha messo in campo per rispondere a questa sfida epocale. Il fossato culturale, da prodotto tecnologico a opera d'arte. La vera partita che Ferrari sta giocando non si misura con i cronometri, ma con la capacità di trasformare un'automobile in un manufatto artistico inavvicinabile dalla concorrenza. La collaborazione quinquennale con lo studio Love From, fondato da Yoni Ive e Mark Newson, i due designer che hanno plasmato l'estetica di Apple, rappresenta la chiave di volta di questa strategia. La Ferrari Luce non è stata concepita come un'auto da corsa elettrificata, ma come una scultura cinetica, un'opera d'arte su ruote.
I dettagli manifatturieri comunicano questa ambizione. Oltre 40 componenti interne sono realizzate in vetro massiccio lavorato a mano,
un processo che richiede settimane di artigianato per ogni esemplare. Il mozzo del volante è fresato dal pieno di un blocco di alluminio aeronautico, richiedendo 4 ore di lavorazione a controllo numerico e poi di finitura manuale. Persino la leva del cambio, un elemento apparentemente secondario, è stata traforata con 13.000 microfori praticati al laser,
creando un effetto tattile e visivo che nessun altro costruttore può permettersi di replicare su larga scala. Questi dettagli non hanno alcuna funzione prestazionale, servono a erigere un fossato culturale incolmabile.
Un produttore cinese o californiano può, con investimenti adeguati, raggiungere 1.500 cavalli e un'autonomia di 800 km, ma non può riprodurre la densità simbolica di un marchio che affonda le sue radici nelle corse di inizio Novecento e che ha saputo costruire un'aura di esclusività assimilabile a quella di un atelier di alta gioielleria. L'analogia con il mondo del lusso è illuminante.
Un orologio meccanico di alta gamma non viene acquistato per la precisione, qualsiasi quarzo da 10 euro è più preciso, ma per la storia, la complicazione artigianale, la rarità. Allo stesso modo, Ferrari sta posizionando la luce come un oggetto di collezionismo che trascende la funzione di trasporto.
Il prezzo di 550.000 euro non va paragonato a quello di una Xiaomi Su 7 Ultra da $70.000 con 1.548 cavalli, ma a quello di una scultura di Jeff Koons o di un mobile di Gio Ponti.
In questa prospettiva, la critica di Montezemolo diventa fuorviante. Non si tratta di difendere il motore termico a oltranza,
ma di capire che il valore del cavallino risiede nella sua capacità di incarnare un'idea di bellezza e di artigianalità che prescinde dalla fonte di energia. La collaborazione con Love From punta proprio a creare un linguaggio formale completamente nuovo, in cui la mancanza di un radiatore anteriore è di prese d'aria modifica i volumi, dando vita a superfici fluide, quasi organiche, che richiamano la scultura contemporanea piuttosto che l'aerodinamica tradizionale. La strategia di lungo termine è il ruolo dell'idrogeno.
Dietro la transizione elettrica, Ferrari sta inoltre investendo in una tecnologia che potrebbe riportare il suono e la complessità termica nel futuro del marchio.
Il motore a idrogeno a combustione interna. La divisione ricerca e sviluppo di Maranello ha brevettato un sistema di iniezione diretta di idrogeno che consentirebbe di mantenere l'architettura di un motore V12,
con tanto di vibrazioni e sonorità, ma con emissioni di scarico costituite esclusivamente da vapore acqueo. Questa soluzione, se portata a maturità, rappresenterebbe il vero ponte tra la tradizione e la sostenibilità, offrendo ai clienti più facoltosi la possibilità di scegliere tra l'elettrico puro, destinato a un uso urbano e a una clientela attenta all'immagine, e l'idrogeno, riservato ai modelli più estremi e all'esperienza di guida più emozionale. Il progetto è ancora in fase avanzata di laboratorio, ma dimostra che la dirigenza Ferrari non intende abbandonare il proprio DNA termico, bensì reinventarlo. In questo scenario, la luce non è l'inizio della fine del mito, ma il primo tassello di un ecosistema multienergetico in cui il vero valore aggiunto non sarà più la meccanica, ma l'esperienza sensoriale e la narrazione del lusso. La tensione tra passato e futuro, tra rombo e silenzio, si riflette anche nel delicato equilibrio geopolitico del lusso automobilistico. La Cina non è solo un concorrente sul piano tecnologico, ma anche il più grande mercato di sbocco per le supercar.
Ferrari vende in Cina una quota crescente della propria produzione, e non può permettersi di alienarsi quella clientela con messaggi percepiti come ostili o denigratori.
La frase di Montezemolo, almeno i cinesi non ci copieranno, è un boomerang che potrebbe danneggiare le relazioni commerciali in Estremo Oriente,
dove il rispetto formale e il prestigio sono valori negoziali fondamentali.
La risposta ufficiale di Maranello è stata un comunicato in cui si ribadisce l'ammirazione per l'ingegneria cinese e si sottolinea la diversità di posizionamento tra la produzione di massa
tecnologica e l'artigianato di lusso italiano. Questa diplomazia industriale è parte integrante della strategia per proteggere un marchio che vale decine di miliardi di euro e che non può essere sacrificato sull'altare di polemiche generazionali. La Ferrari Luce non è semplicemente un'auto elettrica. È un'operazione culturale che sposta l'asticella della competizione dal piano ingegneristico a quello dell'arte e dell'esclusività.
Un azzardo che, se riuscirà, ridefinirà il concetto stesso di lusso automobilistico per i prossimi decenni.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. Giappone feudale. Il tramonto dei samurai è la diplomazia silenziosa dello Zen. Nel Giappone del XVI secolo, l'introduzione dell'archibugio da parte dei portoghesi mandò in frantumi il monopolio marziale dei samurai. Mentre i fanti contadini annientavano la cavalleria d'élite, la cerimonia del tè zen divenne un sofisticato strumento diplomatico per disarmare i signori della guerra e negoziare la pace. L'epoca Sengoku è la rivoluzione dell'archibugio. Nel XVI secolo, il Giappone fu travolto dal periodo Sengoku, un'epoca di guerre civili endemiche in cui l'autorità centrale dello shogunato si era dissolta, lasciando il paese nelle mani di centinaia di signori feudali locali, i daimyo, in perenne lotta per l'egemonia territoriale. Questa militarizzazione totale riscrisse le gerarchie sociali e le pratiche belliche, intaccando le fondamenta su cui poggiava l'identità della casta guerriera dei samurai. Fino ad allora, l'arte della guerra giapponese si era basata sui duelli individuali tra cavalieri samurai altamente addestrati fin dall'infanzia all'uso dell'arco e della spada. La battaglia era concepita come un susseguirsi di scontri onorevoli in cui il valore personale e la maestria tecnica determinavano l'esito. Questo codice guerriero, che affondava le sue radici nel Bushid, venne spazzato via nel 1543 dall'introduzione dell'archibugio, portato dai mercanti portoghesi naufragati sull'isola di Tanegashima. I signori della guerra più lungimiranti, come Oda Nobunaga, compresero immediatamente la portata rivoluzionaria dell'arma da fuoco. L'archibugio, che poteva essere prodotto in serie e utilizzato da fanti contadini a Shigaru con poche settimane di addestramento, democratizzò la capacità di uccidere. Alla battaglia di Nagashino del 1575, Nobunaga schierò 3.000 archibugieri protetti da palizzate, annientando la celebre cavalleria dei Takeda in una pioggia di proiettili. Fu la dimostrazione definitiva che il coraggio e la spada non potevano nulla contro la potenza di fuoco organizzata. Questa crepa logica militare, la sostituzione del guerriero d'élite con il soldato di massa, segnò l'inizio della fine del monopolio marziale della casta guerriera e prefigurò le riforme che avrebbero portato alla modernizzazione del Giappone. Lo Zen è la cerimonia del tè come strumento diplomatico. In questo contesto di violenza spietata e sconvolgimento tecnologico, nacque un paradosso straordinario. Lo sviluppo della cerimonia del tè, nota come Kanoyu, influenzata profondamente dalla filosofia buddista Zen. Sotto la guida di maestri del calibro di Sennō Rikyū, la preparazione del tè si trasformò da semplice intrattenimento di corte in un raffinato strumento di de-escalation diplomatica e psicologica per i generali in guerra. Le stanze del tè, i chashitsu, venivano progettate con un ingresso volutamente basso, il nijirigūki, che costringeva gli ospiti a piegarsi e a entrare carponi. Questo accorgimento architettonico obbligava i potenti generali e i fieri samurai a lasciare le loro temibili spade all'esterno della struttura. All'interno di quello spazio ridotto ed essenziale, privo di decorazioni fastose, tutti i partecipanti sedevano allo stesso livello, annullando temporaneamente le barriere di rango e offrendo ai signori della guerra un momento di silenzio e di disarmo rituale che favoriva delicati accordi politici al riparo dalla violenza dei campi di battaglia. La filosofia wabi-sabi, incentrata sull'accettazione della transitorietà e dell'imperfezione, permeava l'atmosfera della stanza, invitando i guerrieri a riflettere sulla vanità del potere e sulla caducità della vita. Senno Rikyu, consigliere del potente Toyotomi Hideyoshi, elevò la cerimonia del tè a pratica di governo. Ogni gesto, dalla scelta della ceramica alla disposizione dei fiori, era carico di significati politici. Invitare un rivale a un chakai, incontro per il tè, significava aprire un canale di comunicazione protetto, in cui le tensioni potevano essere allentate senza ricorrere alle armi. La stanza del tè diventava così una zona di tregua sacrale, un luogo in cui la fiducia reciproca poteva essere costruita attraverso l'osservanza di un rituale condiviso. Questo uso diplomatico dello Zen dimostra che, anche nell'epoca più cruenta della storia giapponese, esistevano sofisticati meccanismi culturali per limitare la distruttività della guerra. L'eredità culturale è la riunificazione del Giappone. Il connubio tra forza militare moderna e diplomazia culturale permise a figure come Nobunaga, Hideyoshi e infine Tokugawa Ieyasu di riunificare il Giappone e inaugurare un lungo periodo di pace, periodo Edo. La cerimonia del tè, nel frattempo, si istituzionalizzò come pratica della classe dirigente, perdendo in parte la sua carica eversiva ma conservando il suo ruolo di codice di comunicazione non violenta. Lo Zen continuò a influenzare l'estetica e la filosofia giapponese, dimostrando che persino nel cuore della guerra più feroce possono germogliare strumenti di pace. Il tramonto dei samurai non fu solo una sconfitta militare, ma una trasformazione culturale. Dalla spada alla tazza di tè, il Giappone seppe costruire una via diplomatica che gli permise di superare i secoli di guerra civile. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Inghilterra dei Tudor, la crepe logiche della divisione razziale moderna. Nel 1590, nei registri della parrocchia di St. Botolph senza Aldgate a Southwark, circa il 5% dei residenti era di origine africana. Non schiavi, ma cittadini liberi, artigiani e musicisti di corte come John Blanke, trombettiere di Enrico VIII, e Jack Francis, primo africano a testimoniare in tribunale. Questa realtà rivela una crepa logica. La discriminazione razziale non è una costante storica, ma una costruzione artificiale posteriore. La Londra multietnica del Cinquecento. La rappresentazione tradizionale dell'Inghilterra dei Tudor è dominata dall'immagine di una società bianca, chiusa, arroccata nella propria insularità. Tuttavia, gli archivi parrocchiali, le registrazioni fiscali e i verbali giudiziari della Londra di fine XVI secolo dipingono un quadro sorprendentemente diverso. La capitale era un crocevia marinaro e commerciale che attirava mercanti, artigiani, marinai e intrattenitori provenienti dall'intero bacino del Mediterraneo, dall'Africa settentrionale, dal Levante e persino dalle regioni subsahariane. I documenti di Southwark, all'epoca un quartiere di teatri e taverne al di là del Tamigi rispetto alla city amministrativa, registrano la presenza costante di comunità africane, iberiche, fiamminghe e italiane. L'economia teatrale, con il Rose, lo Swan e successivamente il Globe, rappresentava un potente magnete per musicisti, ballerini, costumisti e comparse, molti dei quali provenivano da queste comunità diasporiche. Contrariamente allo stereotipo dello schiavo incatenato, la stragrande maggioranza degli africani nella Londra elisabettiana era costituita da individui liberi, battezzati, spesso impiegati come servitori domestici specializzati, tessitori, conciatori, musicisti o addirittura proprietari di imprese. I registri di St. Botolph, incrociati con quelli di altre parrocchie come St. Olave e St. Dunstan, rivelano che le nascite, i matrimoni e i decessi di persone di origine africana venivano annotati senza alcuna distinzione giuridica rispetto agli altri parrocchiani. Questo dato è essenziale per comprendere come la nozione biologica di razza fosse del tutto assente dalla coscienza giuridica e sociale dell'epoca. La distinzione fondamentale non riguardava il colore della pelle, bensì la condizione di battezzato o di infedele. Un musulmano nordafricano, anche se dalla pelle relativamente chiara, poteva essere considerato culturalmente alieno e potenzialmente ostile, mentre un africano subsahariano battezzato e inserito in una corporazione godeva della protezione della legge inglese esattamente come un artigiano nato nel Kent. Le fonti giudiziarie della Corte dell'Ammiragliato, della Corte della Cancelleria e dei tribunali locali confermano che africani e afrodiscendenti potevano citare in giudizio, essere citati, testimoniare e stipulare contratti senza subire limitazioni formali legate all'aspetto fisico. Questa normalità amministrativa è il punto di partenza per smascherare la crepa logica che la storiografia posteriore, e in particolare la propaganda schiavista del XVII e XVIII secolo, ha cercato di occultare. La segregazione razziale non era una conseguenza inevitabile del contatto tra popolazioni diverse, ma un'invenzione deliberata, costruita per servire interessi economici specifici. L'approfondimento di questi dati richiede di immergersi nel tessuto quotidiano della capitale. I parish registers, ovvero i libri contabili delle parrocchie, rappresentano una delle fonti primarie più affidabili per la demografia storica. A differenza dei resoconti letterari o delle cronache, essi registravano in modo sistematico ogni evento sacramentale: battesimi, matrimoni, sepolture. L'analisi condotta da studiosi come Miranda Kaufman, autrice di Black Tudors, ha permesso di estrarre dalle migliaia di annotazioni manoscritte un quadro statistico sorprendente. Nel campione analizzato per il decennio 1590-1600, la percentuale di residenti identificati come Black Amur, Negro, Etiopian o semplicemente Black si attesta intorno al 5% in alcune parrocchie della riva sud. Questi termini non avevano ancora la connotazione dispregiativa che avrebbero acquisito nei secoli successivi. Erano descrittori etnogeografici, analoghi a fiammingo, italiano o francese. In molti casi, accanto al nome, il parroco annotava il mestiere della persona, a conferma di un'integrazione economica effettiva. Tra i nomi ricorrenti compaiono Reasonable Blackman, un tessitore di seta di probabile origine africana che operava a Southwark, e Mary Phyllis, una giovane donna di origine marocchina che lavorava come sarta e che, dopo la conversione, fu battezzata nella chiesa di St. Botolph nel 1597 con una cerimonia pubblica, senza opposizioni. La scelta di questi individui di farsi battezzare e di stabilirsi permanentemente a Londra testimonia un orizzonte di vita che escludeva la paura della deportazione o della schiavitù. Il battesimo, infatti, non solo sanciva l'ingresso nella comunità cristiana, ma fungeva anche da certificato di libertà. Secondo la giurisprudenza inglese consolidata, un cristiano non poteva essere ridotto in schiavitù sul suolo inglese, principio che fu formalmente ribadito in diverse sentenze, fino al celebre caso Somerset del 1772, che sancì l'illegittimità della schiavitù in Inghilterra. Nell'epoca Tudor, questo principio era già operante nella pratica consuetudinaria, anche se non ancora codificato in uno statuto organico. Di conseguenza, un africano che riceveva il battesimo acquisiva automaticamente uno status di persona libera, capace di intentare causa, di possedere beni e di esigere il salario pattuito. Questo quadro giuridico spiega come mai molti africani abbiano potuto accumulare risparmi e avviare attività in proprio. Reasonable Blackman, ad esempio, gestiva una bottega di tessitura della seta, un mestiere altamente qualificato e redditizio, che lo poneva in una fascia di reddito superiore a quella della maggior parte dei braccianti agricoli inglesi. L'analisi della mobilità geografica e professionale di questi individui ci conduce a rivedere radicalmente la narrazione di un'Inghilterra etnicamente monolitica. La mobilità era favorita dalla struttura delle corporazioni londinesi, le cosiddette livery companies, che regolamentavano l'accesso ai mestieri attraverso un sistema di apprendistato e di esami. Sebbene esistessero barriere protezionistiche per i non cittadini, una volta ammesso come apprendista, anche un giovane di origine africana poteva percorrere l'intera carriera fino al titolo di maestro, a condizione di essere battezzato e di pagare le quote sociali. I registri della Worshipful Company of Weavers, per esempio, contengono riferimenti a tessitori di origine africana attivi tra il 1580 e il 1620. La presenza di questi artigiani specializzati non solo sfida l'idea di una segregazione professionale, ma dimostra che il capitale umano e la competenza tecnica erano i veri fattori di stratificazione sociale. Un tessitore nero qualificato era più rispettato e meglio retribuito di un manovale bianco analfabeta. Questa gerarchia basata sulla competenza e sul censo, anziché sull'epidermide, costituisce la premessa per smontare l'idea che il razzismo sia una pulsione umana innata. Le figure emblematiche, John Blanke e Jack Francis. Per comprendere appieno la condizione degli africani nell'Inghilterra Tudor, è indispensabile analizzare in profondità due biografie eccezionali che fungono da cartina di tornasole della società del tempo. John Blanke, il trombettiere reale, e Jack Francis, il palombaro di salvataggio. John Blanke compare per la prima volta nei rendiconti della tesoreria reale nel 1507, sotto il regno di Enrico VII. La sua presenza a corte non era un fenomeno isolato. Le corti rinascimentali europee, da quella portoghese a quella scozzese, amavano esibire musicisti provenienti da terre lontane come simbolo di prestigio e di cosmopolitismo. Blanke, tuttavia, non era una semplice curiosità esotica. Era un professionista altamente specializzato, inquadrato nella gerarchia musicale della corte con una paga regolare di 8 pence al giorno, un livello retributivo che lo collocava nella fascia media dei servitori reali. La documentazione superstite mostra che egli godette del favore di Enrico VIII, il quale gli donò un abito da cerimonia in occasione delle nozze reali con Caterina d'Aragona nel 1509, e successivamente acconsentì a una sua supplica scritta per ottenere un aumento salariale, portando la sua paga a 16 pence. Questo dettaglio è illuminante. Un africano poteva rivolgersi direttamente al sovrano per questioni contrattuali ed essere ascoltato. Un comportamento inimmaginabile in una società fondata sull'inferiorità razziale legalizzata. Il famoso rotolo del torneo di Westminster del 1511, uno dei più antichi documenti iconografici che ritraggono un africano in Inghilterra, mostra Blanche a cavallo, con il volto ben riconoscibile, in posizione onorevole tra i trombettieri. L'immagine non lo relega ai margini, ma lo integra pienamente nella coreografia del potere monarchico. Questo documento visivo, insieme ai mandati di pagamento conservati presso i National Archives, costituisce una prova inconfutabile del fatto che la mobilità sociale, per un africano nell'Inghilterra Tudor, era non solo possibile, ma effettivamente praticata. Ancora più sorprendente, sul piano giuridico, è la vicenda di Jack Francis. Originario dell'Africa occidentale, verosimilmente dalla regione che oggi corrisponde alla Guinea o alla Sierra Leone, Francis era un sommozzatore esperto nel recupero di oggetti sommersi, una competenza rarissima nell'Europa del XVI secolo. Nel 1545, la nave ammiraglia di Enrico VIII, la Mary Rose, affondò nel Solent con oltre 700 uomini a bordo, portando con sé un formidabile armamento di cannoni in bronzo, il cui valore economico e militare era immenso. In un'epoca in cui nuotare era considerato un'attività rischiosa e spesso evitata persino dai marinai, la capacità di immergersi in apnea a profondità significative per fissare cavi e recuperare carichi pesanti faceva di Jack Francis un tecnico insostituibile. Fu ingaggiato dal mercante veneziano Pietro Paolo Corsi, che aveva ottenuto l'appalto per il recupero dei cannoni. Quando Corsi fu accusato di furto da un consorzio di mercanti italiani a Southampton, Francis fu citato come testimone a discolpa. Gli accusatori tentarono di screditare la sua testimonianza definendolo uno schiavo e utilizzando termini denigratori, ma l'alta corte dell'ammiragliato inglese, dopo un'attenta valutazione, respinse le obiezioni e ammise la sua deposizione come pienamente valida. La sentenza, emessa nel 1548, sancì di fatto il principio che un africano libero, battezzato e competente, godeva del diritto di testimoniare in un tribunale inglese. Questo precedente legale, rimasto a lungo in ombra, dimostra che la costruzione del pregiudizio razziale come barriera giuridica fu un processo posteriore, non un lascito immutabile della tradizione medievale. La costruzione artificiale della razza nel XVII secolo. Come si è passati dalla relativa inclusione giuridica del periodo Tudor alla spietata segregazione razziale che caratterizzò le colonie americane e, in misura minore, la stessa Inghilterra del XVIII secolo? La risposta risiede in una profonda trasformazione economica e ideologica che prese avvio intorno alla metà del Seicento. Fino agli inizi di quel secolo, la manodopera nelle piantagioni di tabacco e zucchero dei Caraibi e della Virginia era costituita prevalentemente da indentured servants, cioè servi a contratto di origine europea, che lavoravano per un numero determinato di anni in cambio del passaggio oceanico e di un lotto di terra al termine del servizio. Questo sistema, benché duro e spesso brutale, non era basato su una distinzione razziale permanente. Tuttavia, con l'espansione vertiginosa della domanda di zucchero e tabacco sui mercati europei, i piantatori iniziarono a cercare una forza lavoro più economica e riproducibile all'infinito, che non potesse rivendicare la libertà al termine del contratto. La soluzione fu trovata nella tratta atlantica degli schiavi africani, che offriva un flusso costante di esseri umani deportati, privi di protezioni legali e completamente isolati dal tessuto sociale delle colonie. Perché questo sistema potesse funzionare senza suscitare rivolte o crisi di coscienza, era necessario costruire un apparato ideologico che giustificasse la riduzione in schiavitù ereditaria di un intero gruppo umano. Fu così che teologi, filosofi naturali e giuristi iniziarono a elaborare teorie della superiorità razziale, classificando gli africani come esseri inferiori per natura, biologicamente destinati alla servitù. Opere come quelle del medico Thomas Braune, del naturalista Carl Linneo e, più tardi, dei filosofi David Hume e Immanuel Kant contribuirono a trasformare la pigmentazione cutanea in un marcatore di inferiorità morale e intellettuale. Nel contesto giuridico delle colonie, le leggi sulla schiavitù ereditaria, note come Slave Codes, stabilirono il principio che il figlio di una donna schiava nasceva schiavo, indipendentemente dalla paternità. Questa norma, adottata per la prima volta in modo sistematico in Virginia nel 1662 con l'atto Partus Sequitur Ventrem, rovesciava la tradizione giuridica inglese che legava lo status del figlio a quello del padre, e creava un sistema di riproduzione della forza lavoro schiava che prescindeva completamente da qualsiasi criterio di merito o di condotta individuale. La crepa logica che la società contemporanea fatica a riconoscere è proprio questa. Il razzismo moderno non è un'eredità ancestrale del Medioevo europeo, ma un'architettura concettuale elaborata a tavolino per sostenere un modello economico basato sullo sfruttamento coloniale. Le fonti legislative, i trattati pseudoscientifici e i dibattiti parlamentari del periodo 1650-1800 mostrano con chiarezza come la nozione di razza sia stata progressivamente costruita, codificata e naturalizzata, cancellando la memoria di un'epoca precedente in cui gli africani potevano essere musicisti di corte, testimoni in tribunale e imprenditori rispettati. Implicazioni per la comprensione storica contemporanea. La dissezione di questo periodo storico non ha un valore puramente antiquario. Al contrario, essa mostra come molti dei pregiudizi che ancora oggi attraversano le società occidentali affondino le radici in un periodo relativamente recente e non in un supposto passato immemoriale. La divulgazione storica spesso proietta all'indietro i conflitti razziali del XX secolo, immaginando un Medioevo e un Rinascimento dominati dalla segregazione. Le fonti dimostrano invece che, sebbene la xenofobia e la diffidenza verso lo straniero fossero comuni, esse non erano strutturate intorno a categorie biologiche fisse. I veri marcatori di identità erano la religione, la lingua, l'appartenenza a una corporazione o a una parrocchia. Il passaggio dall'esclusione religiosa all'esclusione razziale fu una rivoluzione concettuale che accompagnò l'ascesa del capitalismo coloniale e la necessità di mantenere un'offerta di lavoro schiavile a basso costo. Riconoscere questo percorso significa smontare uno dei miti fondanti del razzismo moderno, ossia l'idea che la segregazione sia un dato naturale e inevitabile della convivenza umana. Significa altresì restituire dignità storica a figure come John Blanke, Jack Francis e Reasonable Blackman, che non devono essere ricordati come eccezioni straordinarie in un mondo ostile, ma come rappresentanti di una normalità perduta, seppellita sotto le macerie ideologiche dell'espansionismo coloniale. Questa consapevolezza può offrire un contributo fondamentale al dibattito contemporaneo sulla razza e sull'identità, aiutando a superare le rigidità identitarie e a comprendere che le gerarchie sociali basate sul colore della pelle non sono un destino biologico, ma il prodotto di scelte politiche ed economiche storicamente datate e, in quanto tali, reversibili. La storia dell'Inghilterra dei Tudor ci insegna che la discriminazione razziale non è una legge di natura, ma il frutto di una precisa ingegneria economica e giuridica. Riconoscere questa crepa logica è il primo passo per decostruire pregiudizi che ancora oggi condizionano le nostre società.
Speriamo che il nostro Daily Digest sia il tuo momento preferito della giornata. Prossimo tema su microsmeta.com. Robotica e automazione. La silenziosa avanzata cinese sul tarmac di Tokyo. Mentre i media occidentali celebrano il robot Optimus di Tesla, all'aeroporto Haneda di Tokyo sono già operativi i robot umanoidi cinesi Unitree G1, acquistati a $15,400 l'uno. Japan Airlines li utilizza per bagagli e igienizzazione, sfruttando LiDAR 3D. Questa discreta penetrazione rivela il vero vantaggio cinese, produzione di massa hardware. Oltre la propaganda, il divario tra palco e realtà operativa. Le notizie di tecnologia dedicate alla robotica umanoide si concentrano prevalentemente sui roboanti annunci delle aziende della Silicon Valley. Il robot Optimus di Tesla monopolizza l'attenzione mediatica mondiale grazie alle promesse di rivoluzionare le fabbriche e le case private, con video di dimostrazioni che mostrano automi in grado di piegare indumenti o innaffiare piante. Tuttavia, l'osservazione attenta della realtà industriale rivela una profonda scollatura tra la propaganda di marketing e l'effettivo dispiegamento operativo sul campo. Mentre i prototipi occidentali calcano i palcoscenici in dimostrazioni controllate che spesso nascondono un pilotaggio remoto da parte di ingegneri umani, la robotica cinese ha avviato una silenziosa penetrazione commerciale all'interno delle infrastrutture più sensibili del pianeta. Gli aeroporti, i porti, i magazzini logistici e persino gli ospedali stanno diventando il terreno di prova per macchine che non cercano il clamore mediatico, ma risultati concreti in termini di efficienza e riduzione del costo del lavoro. Un caso di studio fondamentale è rappresentato dall'aeroporto Haneda di Tokyo, uno degli snodi di trasporto più congestionati del mondo con oltre 60 milioni di passeggeri all'anno. Il Giappone sta affrontando una crisi demografica senza precedenti. Si prevede una contrazione del 31% della popolazione attiva nazionale entro il 2060. Per far fronte a questa emergenza, la compagnia aerea Japan Airlines, in collaborazione con il gruppo tecnologico GMO Internet Group, ha avviato una sperimentazione triennale, attiva dal maggio 2026 al 2028, che prevede l'impiego operativo di robot umanoidi per la gestione dei bagagli e delle merci sulla pista. A scendere sul tarmac non sono i costosi prototipi statunitensi, ma i robot umanoidi G1 prodotti dalla startup cinese Unitree, acquistati all'incredibile prezzo di circa $15,400 ciascuno. Questi automi, alti 130 cm, utilizzano avanzati sistemi di telerilevamento laser tridimensionali, LiDAR, e telecamere di profondità per orientarsi in ambienti caotici, spingendo i carichi sui nastri trasportatori accanto agli aerei di linea e muovendosi all'interno degli stretti spazi delle cabine passeggeri per le operazioni di igienizzazione. La scelta di Japan Airlines non è stata guidata da considerazioni geopolitiche, ma da un puro calcolo di costo-efficacia. Un robot G1 costa meno di un anno di stipendio di un addetto aeroportuale giapponese, può lavorare senza sosta e non richiede contributi previdenziali. Questo banale calcolo economico sta silenziosamente ridisegnando la geografia della robotica mondiale. Il vantaggio strutturale cinese, la catena di fornitura hardware. Il fattore nascosto che spiega questa asimmetria competitiva risiede nella struttura della catena di fornitura. Il vantaggio della Cina non è legato al minor costo della manodopera, ma alla capacità unica di industrializzare rapidamente i componenti hardware essenziali, riducendo i costi di produzione di motori, attuatori e sensori a una frazione rispetto ai concorrenti occidentali. Mentre le aziende americane cercano di risolvere il problema dell'intelligenza artificiale pura prima di commercializzare i propri robot, l'ecosistema cinese si concentra sulla produzione di massa di piattaforme hardware robuste e accessibili, pronte a essere integrate immediatamente in scenari reali. Shenzhen, Dongguan e altre città del Guangdong ospitano cluster industriali in grado di produrre motori brushless, riduttori armonici, giunti rotanti e sensori inerziali a costi decrescenti grazie a economie di scala e all'integrazione verticale. Unitree, pur essendo una startup, può acquistare questi componenti da una miriade di fornitori locali, assemblare i robot in tempi record e venderli a un prezzo che nessuna azienda occidentale può eguagliare senza delocalizzare la produzione in Cina. Questo fenomeno è analogo a quanto avvenuto con i droni consumer. DJI ha conquistato il mercato mondiale non perché i suoi droni fossero più intelligenti di quelli americani, ma perché la filiera cinese consentiva di produrre hardware di alta qualità a un costo inferiore del 40-50%. Il rischio strutturale per l'Occidente è di trovarsi escluso dal mercato dei dispositivi fisici intelligenti del futuro, avendo sottovalutato la transizione della Cina da fabbrica di assemblaggio al leader globale della meccatronica avanzata. Mentre i governi occidentali discutono di regolamentazioni etiche e di sandbox normative per l'AI, i robot cinesi stanno accumulando ore di funzionamento reale in ambienti non strutturati, generando dataset preziosi per l'addestramento di reti neurali incarnate. Questa asimmetria di dati operativi potrebbe diventare incolmabile entro pochi anni, condannando l'industria occidentale a rincorrere un competitore che ha già risolto i problemi pratici dell'automazione fisica. Le implicazioni per il futuro del lavoro e della sicurezza. L'impiego di robot umanoidi in contesti aeroportuali solleva questioni che vanno oltre la mera efficienza logistica. Un aeroporto è un'infrastruttura critica. E l'affidamento di compiti operativi a macchine autonome cinesi implica una dipendenza tecnologica che potrebbe avere risvolti geopolitici in caso di tensioni internazionali. Inoltre, la sostituzione di lavoratori umani con robot a basso costo rischia di accelerare la disoccupazione tecnologica in settori finora considerati al riparo dall'automazione, come la logistica e i servizi. Tuttavia, per il Giappone, che affronta un inverno demografico senza precedenti, questa robotizzazione rappresenta una necessità più che una scelta. Il caso Haneda è un laboratorio a cielo aperto che ci mostra il futuro prossimo della robotica, silenzioso, pragmatico e profondamente radicato nella realtà economica, lontano dai riflettori hollywoodiani della Silicon Valley. La silenziosa avanzata dei robot Unitree sul tarmac di Tokyo è un campanello d'allarme per l'Occidente. La supremazia nella robotica non si gioca solo sugli algoritmi, ma sulla capacità di produrre hardware affidabile a costi impossibili da replicare fuori dalla Cina. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Storia della Scozia. Il collasso economico dei clan è la grande carestia delle Highlands. Dal 1750, le Highland Clearances cancellarono l'antico sistema dei clan scozzesi. I capi, trasformati in proprietari terrieri, sostituirono i contadini con le pecore. La monocoltura della patata espose la popolazione alla catastrofe del 1846, quando la peronospora scatenò una carestia decennale che spinse migliaia di gaelici verso Canada e Australia. Dai legami di sangue alla logica del profitto. La storia della Scozia, dal tardo medioevo alla metà del XIX secolo, è segnata da una drammatica transizione che ha trasformato un territorio regolato da arcaici legami di fedeltà feudale in uno spazio economico dominato dalle spietate leggi del capitalismo agrario. Nel XIV secolo, l'indipendenza scozzese garantita dalle vittorie militari di Robert la Bruce aveva preservato l'autonomia delle regioni montuose settentrionali, le Highlands, governate dal sistema dei clan. In questo sistema, la forza di un capo era determinata dal numero di spade che poteva schierare in battaglia, e i contadini offrivano servizio militare in cambio di protezione e diritto di coltivare la terra comune, Ranrig. Questo equilibrio plurisecolare subì una crepa strutturale fatale a partire dal 1609 con l'emanazione degli statuti di Iona da parte di re Giacomo VI. La legge costrinse i capi dei clan a soggiornare regolarmente a Edimburgo e a educare i primogeniti secondo i costumi e la lingua del sud, trasformando nel giro di poche generazioni i tradizionali protettori delle comunità in avidi proprietari terrieri assenteisti. Con il declino dell'utilità militare del clan, segnato dalla sconfitta giacobita a Culloden nel 1746, i capi compresero che l'allevamento estensivo di pecore da lana garantiva profitti immensamente superiori rispetto alle magre rendite pagate dai contadini tradizionali. Ebbe così inizio la drammatica stagione delle Highland Clearances, le deportazioni forzate dei contadini, tra il 1750 e il 1860. Interi villaggi furono rasi al suolo e migliaia di famiglie furono confinate su strisce di terra costiera sterile, i crofts, dove l'unica coltura in grado di garantire la sopravvivenza biologica era la patata. Questa dipendenza monoculturale fu una scelta obbligata, non una libera decisione. La patata offriva un rendimento calorico per ettaro sufficiente a sfamare una famiglia in spazi ridottissimi, ma esponeva l'intera popolazione a un rischio sistemico estremo. La carestia delle patate è l'emigrazione forzata. Nel 1846, l'arrivo della peronospora, un parassita fungino microscopico, distrusse l'intero raccolto di patate delle Highlands, dando inizio a una terribile carestia che si protrasse fino al 1856. Sebbene l'intervento dei comitati di soccorso della Chiesa Libera di Scozia e la disponibilità di lavori temporanei nelle ferrovie delle Lowlands abbiano evitato un tasso di mortalità pari a quello registrato nella contemporanea carestia irlandese, la fame fu cinicamente utilizzata dai proprietari terrieri e dallo Stato britannico per completare lo spopolamento delle Highlands. Attraverso lo strumento dell'emigrazione forzata assistita, assisted passage, oltre 11.000 persone furono costrette ad abbandonare per sempre la Scozia a bordo di navi dirette verso il Canada e l'Australia, cancellando definitivamente l'antica civiltà gaelica d'Europa. I registri delle parrocchie mostrano villaggi che passarono da centinaia di abitanti a poche decine nel giro di un decennio, con le case abbandonate e le chiese vuote. Fu un genocidio culturale portato avanti con strumenti economici. I padroni non avevano bisogno di sterminare fisicamente i contadini, bastava renderne la vita così insopportabile da indurli a imbarcarsi. La diaspora gaelica è il ricordo storico. La diaspora scozzese portò la cultura gaelica in Nuova Scozia, Ontario, Australia e Nuova Zelanda, dove ancora oggi sopravvivono comunità che parlano gaelico e suonano la cornamusa. Le clearances sono rimaste a lungo un trauma rimosso nella memoria ufficiale britannica, ma dalla fine del XX secolo un crescente movimento di recupero storico ne ha riportato alla luce le dinamiche. Oggi, le Highlands sono in gran parte spopolate, con vaste distese di pascoli e poche migliaia di abitanti. Il paesaggio mozzafiato è il prodotto di una catastrofe umana, una ferita che la natura ha ricoperto di erica, ma che la storia non può dimenticare. Le Highland Clearances non furono un inevitabile progresso, ma un atto di violenza economica che distrusse una civiltà antica in nome del profitto. Una lezione su come le politiche agrarie possano diventare armi di pulizia etnica.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Tempio di Luxor, l'ingegneria del consenso e il riciclaggio monumentale a Tebe. Costruito nel 1250 a.C., il Tempio di Luxor non era solo un luogo di culto, ma una macchina di propaganda politica. Ampliato da Ramesse II e Alessandro Magno, convertito in chiesa copta e poi in moschea. Questo sito dimostra come i conquistatori abbiano preferito riciclare l'architettura esistente per legittimare il proprio potere. Un monumento per il potere divino del faraone. Sulla sponda orientale del Nilo, nel cuore dell'antica città di Tebe, sorge l'imponente Tempio di Luxor, un capolavoro dell'architettura sacra egizia risalente al 1250 a.C. A differenza di altri complessi templari, Luxor non era dedicato principalmente al culto di una specifica divinità ultraterrena, ma fungeva da monumentale macchina di comunicazione politica, progettata per legittimare l'autorità divina del faraone di fronte alla corte e al popolo. La struttura originaria, commissionata dal faraone Amenhotep III e successivamente ampliata da Ramesse II, si sviluppa lungo un asse processionale di straordinaria complessità geometrica. Il tempio era collegato al santuario di Karnak tramite la spettacolare Via delle Sfingi. Un percorso lungo 3 chilometri fiancheggiato da centinaia di sculture con corpo leonino e testa d'ariete o umana. Durante la festa dell'Opet, la celebrazione annuale coincidente con la piena del Nilo, le statue sacre degli dei tebani venivano trasportate a Luxor a bordo di imbarcazioni cerimoniali d'oro. Una volta giunti nel Sancta Sanctorum del Tempio, il faraone compiva sacrifici di iniziazione segreti per fondersi spiritualmente con il suo Kappa divino, riaffermando la propria natura di figlio prediletto degli dei e garante dell'equilibrio cosmico, l'Amat. Questo rituale era il fulcro dell'ingegneria del consenso. Ogni suddito, assistendo alla processione, interiorizzava la sacralità del sovrano e la sua indispensabilità per la prosperità del regno. I rilievi parietali, i colossi e gli obelischi non erano semplici decorazioni, ma messaggi politici scolpiti nella pietra. Ramesse II, in particolare, utilizzò la facciata del tempio per celebrare le sue vittorie militari e la sua discendenza divina.
facendosi ritrarre in dimensioni sovrumane mentre abbatteva i nemici dell'Egitto. La scelta di posizionare statue e iscrizioni su questo asse cerimoniale non era casuale. Garantiva che ogni visitatore, egizio o straniero, fosse sottoposto a una narrazione visiva che ribadiva la potenza del faraone senza possibilità di replica. Luxor era, in sostanza, il più grande strumento di propaganda dell'età del bronzo. Il riciclaggio monumentale, da Alessandro ai Romani all'Islam. La vera crepa logica che l'analisi storica svela risiede nella fragilità intrinseca della legittimazione politica attraverso la pietra. Ogni sovrano successivo, consapevole che l'obbedienza dei sudditi dipendeva dalla magnificenza visibile del potere, ha cercato di riscrostare e manipolare gli spazi del tempio anziché distruggerli. Quando il macedone Alessandro Magno conquistò l'Egitto, non rase al suolo Luxor, al contrario, fece ricostruire il santuario centrale e vi fece scolpire rilievi che lo ritraevano vestito da faraone mentre compiva offerte al dio Amon, sfruttando l'architettura esistente per farsi accettare come sovrano legittimo. Secoli dopo, l'impero romano convertì una delle sale interne in un tempio del culto imperiale, coprendo i geroglifici con affreschi raffiguranti i legionari di Roma. Con l'avvento del cristianesimo, il tempio fu occupato da chiese copte, e infine, nel XII secolo d.C., la comunità islamica eresse la moschea di Abu Aghag direttamente sopra le rovine del cortile di Ramesses II. Questo continuo stratificarsi di culti dimostra che i conquistatori di ogni epoca hanno preferito riciclare e colonizzare il medesimo asse monumentale della fede, riconoscendone la straordinaria efficacia come dispositivo di controllo psicologico delle masse. Distruggere il tempio avrebbe significato interrompere la continuità simbolica che garantiva l'obbedienza. Molto più astuto era appropriarsene e reinterpretarlo. Oggi, il tempio di Luxor è un palinsesto architettonico che racconta millenni di appropriazione culturale. Gli archeologi moderni si trovano a dover decifrare strati sovrapposti di iscrizioni, pitture e strutture, in un delicato equilibrio tra conservazione e comprensione storica. La presenza della moschea ancora attiva all'interno del perimetro del tempio testimonia la vitalità di questo processo di riuso, che non si è mai arrestato. Una lezione di comunicazione politica senza tempo. Il tempio di Luxor ci insegna che l'architettura monumentale non è mai neutra, è un linguaggio di potere che trascende le epoche e le religioni. Ogni civiltà che si è affacciata sul Nilo ha compreso che il controllo dello spazio sacro equivale al controllo delle coscienze. In un'epoca di smantellamento di statue e revisione dei monumenti, la stratigrafia di Luxor ci ricorda che il passato non si cancella, ma si riscrive continuamente a fini politici. Il Tempio di Luxor è un'enciclopedia di pietra che dimostra come il consenso si costruisca appropriandosi dei simboli esistenti, non demolendoli. Un monito per ogni epoca che cerca di riscrivere la propria identità.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!